Tengo un tío cajonero que hace caja y calaja y cajita y cajones, y al tirar de los cordones salen caja y calaja y cajita y cajones.
Radiofonica. Tre giorni di Radio Arte dallo Spazio O a Milano. Pinotto Fava. L'avventura. Audiobox 1980-1998.
Benissimo, continuiamo, segniamo il punto, dopodiché ci fermiamo perché sennò la cosa diventa sconcia. Questo tipo di comunicazione è già accaduto qualche giorno fa. Bisogna dire che qui troverete i rottami, niente affatto di senso, anche se azzensati, c'è veramente di tutto. Cantieri, qualche distorsione, commenti, qualcosa che si riferisce alle quinte, insomma c'è veramente di tutto.
Ed un vero e proprio cantiere è stato per esempio quello, anche se un cantiere rapidissimo, quello anche se cantiere rapidi, sono stato quello che ha portato in da noi succedeva, tra le varie cose, anche questo.
Questa trasmissione probabilmente è un po' estrema, un po' radicale, un po' provocatoria o parecchio provocatoria, un po' estrema, un po' radicale, un po' provocatoria o parecchio provocatoria, un po' estrema, un po' radicale, un po' provocatoria o parecchio provocatoria, parecchio provocatoria, parecchio provocatoria, parecchio provocatoria, parecchio provocatoria, parecchio provocatoria, parecchio provocatoria o parecchio o parecchio o parecchio. Beh, possiamo solo aggiungere che si parlava un attimo qui e meglio vi spiegherà Pino ora.
Ecco, a noi ci interessano proprio queste cadute di senso e ve lo dimostreremo in vario modo.
Anche se il tempo sarà alquanto inferiore a quello consueto, cioè saranno 8 minuti all'incirca. Eccoci qua.
Bene, in principio, questo non lo dice la Genesi, ma lo dice la scienza tutto sommato oggi, in principio era il suono, il grande bang, voglio dire, in cui cominciò o cominciava, fu o era, è difficile. Il senso del tempo, voglio dire, nello spazio infinito della scienza è difficile definire qual è difficile pure definire da me era, voglio dire, quindi non so come si possa fare questo inizio. È tuttavia vero che esiste un grande bang, un grande suono che dà origine all'universo, in qualche modo. In qualche modo se ne occupa anche, come vedete la prendo un po' da lontano la cosa, ma è molto semplice, lo faccio in modo molto fugace, molto, molto rapido. Se ne occupa per esempio Lucrezio, che è come dire, per complessità, ampiezza, acutezza, uno dei grandi laici della storia, non solo della letteratura, voglio dire Tito Lucrezio Caro, ben noto poeta latino, che è come fosse un Dante del mondo romano. Perché quando si occupa di tutto il mondo, dell'universo, nel De Rerum Natura, tradotto poi tra l'altro in modo curioso ma non infelice da Odifreddi, che dice traduce lo stato delle cose, De Rerum Natura, dice lo stato delle cose, che è vero, significa la natura, il modo di essere, De Rerum delle cose, quindi è strano. Ha tradotto quindi un discorso complessivo sulla natura. Vabbè, se no sposteremo i termini della questione, anche se dovete abituarvi al fatto che io sposto parecchio quando parlo, anche con la testa. E la cosa vera è questa, che c'è un dato fondamentale, che la radio è soprattutto suono e soprattutto inizialmente voce, voce del mondo, voce della natura, ma anche prima di ogni cosa voce umana. E voce umana va intesa in un senso complessivo, dovizioso, ricco, progressivo, secondo la pluralità di significati che per esempio il greco consente, per cui una cosa significa tantissime cose e qualche volta significa pure il suo contrario, insomma. Bene, la voce, secondo alcuni amici anche straordinari, anche intelligenti, bravissimi, come Gabriele Frasca, che alcuni di voi conosceranno, molti di voi, altri no, ma che è anche uno studioso di media, oltre a essere un italianista, è un professore di letterature comparate, uno dei non tantissimi che si occupi di radio, oltre che di comunicazione, e di media con grande continuità e intensità, come un tantino così anche Alberto Abruzzese. Bene, giocavamo spesso, giochiamo tra noi, sul fatto che lui presentando un numero di un programma di cui mi occupavo finché ora sono in pensione da ben 14 anni, credo, 15 anni, e che si chiamava Audio Box, facendo una diretta, cominciava sempre dicendo: sentite la voce disincarnata di Gabriele Frasca. Su questo punto scherziamo spesso, nel senso che io considero la voce niente affatto, è la radio, niente affatto disincarnata. Nel senso che ritengo che siccome si riferisce alla voce come flatus voce, come respiro, come ciò che arriva come espressione massima del corpo, il respiro è il segno della vita, ma è anche il segno della vitalità, è il segno della comunicazione, anche della comunicazione artistica. Ed è il soffio per cui la voce è piena espressione del corpo dell'individuo per un verso, ma anche del corpo della natura, del paesaggio, di altri. E quindi io non credo che la radio sia una faccenda disincarnata. Anche se la voce non c'è, non c'è l'immagine. L'immagine della sorellina cieca è un po' stupido, ma non solo perché per la grande capacità immaginifica, diciamo così, della radio, del mezzo, ma anche perché, dico la sorellina cieca, è un po' come dire per altro verso la crema golosa, come dice la pubblicità, non so, è goloso colui che prende la crema, casomai, ma invece non è la radio che fa, vabbè, insomma, al di là di questi giochini di parole. Io credo molto a questo, però per capire, siccome io mi sono occupato sempre nella lettura che se ne dà all'esterno di radio sperimentale, di radio di ricerca, non sempre per la verità, ma quasi da subito, del resto è una mia atteggiamento e convinzione remota, viene da molto lontano, perfino da qualche origine teatrale di natura nemmeno, non ancora professionale o semiprofessionale, al teatro dell'università, insomma, pensate, quindi come dire preistoria, visto che io sono storico, come si vede, insomma, io stesso. Allora, questa cosa dell'aver scelto da sempre, diciamo, e di averlo poi trovato per vie tortuose, perché sono entrata alla RAI dalla televisione attraverso un concorso per la televisione, poi per mia scelta ho deciso di andare alla radio, che era, o sembrava, o era in parte più libera o meno vincolata della televisione. Il fatto che sia completamente svincolata è vera per un certo verso per le possibilità incredibili di muoversi e di collegarsi con gli altri media che ha la radio. Ma non è vera quanto a chi la gestisce, perché non è esatto che non ci sia controllo. C'è controllo, ci sono gerarchie, ci sono direttori che non ricevono, insomma c'è tutto quello che ci dà normalmente in ogni istituzione. Siccome al peggio non c'è fine, poi fuori dalla RAI, soprattutto se si parla di televisione, c'è anche di peggio. Finita questa lunga premessa, che tale non è peraltro, la ragione di una scelta non nasce dal fatto di prediligere un genere, perché la sperimentazione è in qualche modo il genere dei generi e non si tratta tanto per una ragione, nel senso che propone moltissimi formati, ma non è esattamente, almeno a mio parere, non è esattamente un format, cioè c'è un modo, però non è che c'è solo l'arte sperimentale o la radioarte. La radioarte c'è naturalmente, ma oggi sono cambiati molto i tempi, del resto già da ieri, una volta le due vie si divaricavano, nel senso che c'era l'arte, che non è la comunicazione, che è cosa spregevole, o comunque cosa che non porta all'arte, e poi c'è la comunicazione. Tant'è vero che anche quando si parla di radio, questo problema si ripropone oggi, nel senso che c'è la radio art, ma c'è anche la telecommunication art. Perché? Perché le due cose si sono incrociate. In tempi in cui siamo immersi completamente nel grande oceano mediale, dove non ci sono soltanto la multimedialità, che è velocissima naturalmente, agisce in tempo reale, c'è tutto questo, ma non c'è soltanto questo, c'è anche una serie di altre comunicazioni che hanno avvicinato molto i due temi, per cui oggi parliamo piuttosto tranquillamente anche di comunicazione artistica, diciamo. Bene, questa scelta nasceva dalla possibilità di trovare o cercare una radio libera che si appoggiasse ad alcuni presupposti teorici. Io non nasco teorico, nasco, diciamo, all'origine complessivamente produttore, va? Poi dopo, vabbè, mi è capitato di essere voce radiofonica, conduttore, autore, regista, beh, insomma, tutte queste cose qua. Intanto non mi piace nemmeno la parola curatore, perché questo lo dico non per fare storia personale, ma non mi piace in genere. Io credo che chi si accinga a mettere insieme, attraverso comportamenti collettivi e una certa metodologia, un modo di lavorare, sia piuttosto curatore, poi un termine un po' terapeutico, un po' medico, insomma, non particolarmente gradevole. Invece mi sembra meglio dire che sia un aggregatore, un costruttore di situazioni, per i più ottimisti o per gli amici più intimi che ti dicono troppe cose buone, voglio dire, sei un creatore di gruppi, un creatore di situazioni. Un po' lo credeva anche De Bor, per la verità, che era quello è veramente un situazionista, quindi voglio dire, De Bor, quindi andava proprio bene. Bene, questo modo di fare propone, più ancora che di parlare, diciamo così, della... No, facciamo così, noi viviamo questa cosa, è stata un po' lunga la presentazione, ma credo che siamo già pienamente in argomento. E poi camminiamo in un certo modo, molto liberamente. Come camminiamo? Come fosse
una diretta.
Ecco, come fosse... La prego. No, sì. Volevo passargli il microfono, ma non ce l'ha adesso. Se siamo una diretta, siamo in due, insomma. C'è molto dietro le quinte. Noi abbiamo la condizione della diretta, che per quanto riguarda il modo di fare è di una diretta, considerando il cosiddetto bello della diretta, che significa mettere nel conto questo gioco dietro le quinte ed esplicitare tutto, evitando troppi misteri. Però non manchiamo in diretta di un rapporto che è quello non solo di poter ricordare qualcosa con carte in mano. Qui potremmo farlo, ma allora ricadremmo nella situazione del convegno. Allora non è che in genere si cerca di evitare, come dimostrato la gran parte, se non tutti gli interventi che ci sono stati finora. Diciamo che la presentiamo così, nel senso che mandiamo dei brani non annunciandoli sempre, però si può chiedere di che si tratta. E il nostro modo di fare diretta, diciamo così, quindi di restare nell'ambito radiofonico, è quello che sono ammesse interruzioni. Non direi domande necessariamente, che di solito però stanno alla fine le domande. Invece no, ci possono essere invece degli interventi dentro, se si vuole. E se no, ce ne faremo una ragione, insomma. Però speriamo di sì. Ma che dovrebbero essere più delle risposte, o perlomeno delle domande legate al fatto di avere un'informazione. Insomma, che si può interrompere questa diretta, in cui allargandoci sempre più possiamo considerarla una diretta col pubblico, anzi col pubblico in sala, che partecipa direttamente alla diretta. Se vuole viene al microfono, se ha una voce che può arrivare da sola. Io preferirei in un ambiente come questo perfino non averlo il microfono, nel senso che ho una voce abbastanza forte nonostante sia roco per fumo, però si può fare. Quindi procediamo senza dare troppe indicazioni, ma naturalmente in alcuni casi lo faremo, e lo faremo soprattutto perché le modalità di un intervento di una radio che tende a essere libera, per ragioni e in un modo che ci capiterà di chiarire un po' più tardi, sono infiniti, nel senso che ci sono situazioni ritenute sperimentali o comunque di radioarte, le più diverse per situazioni ambientali, diverse perché c'è la diretta e c'è la registrata dentro sempre questo contenitore che chiamavamo audio box, ma io sto facendo un discorso in generale, non vorrei fare biografia o storia troppo personale nel senso degli eventi. Certo, inevitabilmente mi capiterà di parlarne di qualcuno e non soltanto di quelli storici, che sono i più che si possono sentire, tenendo conto naturalmente dei limiti del tempo, che già è stato allargato, e quindi questo ringrazio gli organizzatori, ma tenendo conto che sono diversi, nel senso che passano dalla voce singola o da chi costruisce un meccanismo sonoro, un dispositivo d'ascolto con un solo elemento, ad altri che invece sono enormi nel senso diffusivo e nel senso dell'aggregazione e nel senso delle modalità, nel senso che assorbono momenti e modelli del documentario, modelli della prosa, modelli del rumore, senz'altro assunto come suono e come entità positiva, delle voci della natura, delle campane, non lo so, nei modi, nei luoghi diversi, anche in rapporto agli altri media e in rapporto ad altre situazioni sonore, perfino tollerando le interferenze, termine che come il rumore e come il silenzio non sono male parole, insomma, sono parole che entrano nel gioco.
Giriamo nel tuo giro. Non possiamo nulla di fronte al tuo giro. Tu prevedi i nostri giri? Se tu prevedi i nostri giri, significa forse che li vuoi.
Questa è una produzione che piace molto anche al mio amico, collega e complice Stefano Perna, naturalmente, che ha una sua distinta e fortissima personalità, in cui mi sono, con una piccola violenza di cui credo non mi farà carico troppo, associato, come ci è già capitato in passato in qualche duale performance, diciamo così, in una situazione che abbiamo praticato anche in altri luoghi. Insomma, siamo amici, insomma, ci vogliamo bene, e questo non è affatto male quando si tratta di fare una radio di questo tipo, perché se non ci si vuol bene tra chi la fa, la resistenza dell'istituzione è talmente forte che non fai assolutamente niente, insomma, quindi è importante. In questo caso, tengo a dirlo, piace molto a Stefano questo brano, lo so per certo, ce lo siamo detti in altre occasioni, è tratto da Lucifero, o verso Lucifero, non ricordo esattamente il titolo, che era una produzione di audiobook fatta dalla società, da Raffaello Sanzio. Questa cosa, che si tratti della Raffaello Sanzio, inizia o conclude, conferma in qualche modo che chi partecipa ad un'operazione di ricerca radiofonica, di sperimentazione, adoperando una parola che conserva ancora un senso, anche se vale un po' meno per la fisica, insomma, essendo non tutto sperimentale, ma come sappiamo ha un'origine casomai matematica o algebrica, insomma. E però è molto importante, perché quelli che hanno fatto audiobook sono stati letterati, poeti, radiofonici specializzati in qualche modo e nati dal documentario, dalla prosa, eccetera. Musicisti in grandissimo numero, nel senso che un tempo quelli che praticavano, e c'era un'area della ricerca, negli anni 60 soprattutto, sono stati anni anche molto buoni per la ricerca. È stato citato da Lorenzo Pavolini I giochi di fanciulli, che è un capolavoro assoluto, secondo me. È nato in quel tempo, ma è difficile, per esempio, anche per Pressburger capire che cos'è più. È uno che è nato teatrale, che nasce regista teatrale, che è un intellettuale mitteleuropeo che organizza anche festival e incontri, eccetera, che è un romanziere. È curioso, non è un caso che siano persone di questo tipo e non scrittori allo stato puro a fare queste cose, e che sia, per esempio, anche tra i musicisti. Una volta prevalevano i letterati, per cui la ricerca, quando ancora c'era sì Radio 3 come canale di... Si sente, no? Sì. Mi allontano qualche volta troppo. No, va bene, non problema. Qualche volta si era addirittura tentato di metterli insieme, e comunque non c'erano direzioni divise, non c'era Radio 3, c'era il terzo programma, e poi c'è stata anche Radio 3, ma come emanazione della stessa direzione della RAI, perché io ho lavorato alla RAI, questo forse non l'ho detto, ma insomma, forse si sa, che avevano la programmazione adatta, secondo uno schema mentale precostituito, a Radio 1 per un certo tipo di audience, un altro a Radio 2 e un altro a Radio 3. Si facevano i programmi di Radio 3 in cui si metteva nel conto che si trattava di programmi di nicchia, si facevano anche cose molto buone, ma erano gestite dalle stesse persone, per cui il primo era un canale soprattutto dell'informazione. Lasciamo stare se buona o cattiva, se cerca consenso o apertura agli altri, se no andiamo troppo lontano. La seconda rete era quella della musica leggera e del varietà, che non era nemmeno più il varieté, ma insomma era comunque una cosa di questo tipo. E poi c'è la terza rete, che era per definizione la cultura. Lasciamo stare se fossi d'accordo con quella struttura o se sia d'accordo con quella attuale, sta di fatto che quelli che facevano la zona sperimentale, dove c'era un signore anche molto bravo a suo modo, molto fine, che si chiamava Franco Malatini, che ha scritto anche una storia del radiodramma, per esempio. Non so se sia stato citato qui, comunque è una cosa uscita a cavallo tra i 70 e gli 80, adesso questa persona non c'è più, Franco Malatini, ma era l'interlocutore internazionale della ricerca, quello che era vicino al Premio Italia, per capirci, insomma, e con cui ho anche lavorato nel momento in cui ci fu la riforma della RAI, cioè nel 75, del 76, e quindi perciò abbiamo elaborato questo. Ecco, erano soprattutto quelli. Oggi sono soprattutto, ma certo non esclusivamente, i musicisti, i teatranti, soprattutto, come è stato già detto anche questo, i gruppi teatrali. I gruppi teatrali che sono andati al di là, perché le nuove tecniche, i nuovi strumenti e anche, come si suol dire, le nuove tecnologie, si sono mosse in questo senso. Un esempio per tutti, Barberio Corsetti, non so, per dire, e così tantissimi altri. Quindi la provenienza è molto differenziata, così come differenziati sono gli ambienti, i mezzi, e quindi ci sta l'incrocio, l'intreccio di codici di diversi, di generi diversi, di linguaggi diversi, di ambienti diversi, eccetera.
Sì, no, mi riallaccio, colgo l'occasione, quello che diceva Binotto, per riconnettere alcuni fili di questioni di cui abbiamo discusso in questi giorni, sia nel pomeriggio che anche nelle mattinate, diciamo, di lavoro di chi si sta occupando di questa idea di una radio sperimentale, artistica, eccetera, in Italia. E devo dire che ogni volta incontro Binotto mi rendo conto che le questioni, tutto sommato, cioè, ci siamo chiesti ma cos'è questa radioarte, quali sono i confini di questa pratica, tutto sommato questa questione è mal posta, insomma, la questione ed è una questione che ho avuto anche modo di confrontare rispetto ad altre tradizioni europee, no? Una su tutte, quella di austriaca, di Kunstradio, in cui la questione di dover in qualche modo trovare lo slot per collocare una tipologia di produzioni acustiche, radiofoniche, era molto più forte. Invece, Pinotto, ogni volta ci incontriamo, questa questione della radio arte, ma cos'è? Qual è questa necessità di far incontrare o scontrare all'interno di confini delimitati, dei linguaggi, delle modalità di produzione? Audiobox, devo dire, in questo è assolutamente già una soluzione. Cioè, riascoltare quello che Audiobox riusciva a produrre in tutti i sensi come dire, contiene già una risposta, una via, una modalità anche, devo dire, peculiare italiana di affrontare la questione, che, come dire, trova nella sua stessa interconnessione tra le professionalità che diceva Binotto, i linguaggi, la capacità di andare anche fuori dalla radio, dopo se ne parlerà, che la radio è sempre stata per Audiobox una questione anche di spazi reali, fisici, come è stato nel caso del festival di Audiobox, ma appunto ne parleremo dopo, e soprattutto una questione basata su una forma di relazionalità. Infatti volevo rilanciare a Pinotto un'altra cosa che ci ha accomunato sempre e che è una citazione, insomma, presa da un intervento fatto da una radioartista che entrambi stimiamo moltissimo, si chiama Honor Arger, fondatrice del collettivo artistico Radio Qualia, che ha firmato una serie di progetti molto molto interessanti, soprattutto tra fine anni 90 e anni 2000, e in un intervento che fece a Napoli, lei in cerca della definizione appunto dei qualia, ossia delle qualità estetiche primarie dell'esperienza radiofonica, parlò di
quelle che fanno, diciamo, quelle che fanno il sentire radiofonico,
quelli che costituiscono il sentire radiofonico piuttosto che un'arte radiofonica, quindi il sentire dell'ascoltatore radiofonico, sono questi tre, ossia uncanny, cioè perturbante, connectedness, connessione, e soprattutto conviviality, cioè convivialità. Vorrei passare di nuovo la parola a Pinotto su questa, no, su questo passaggio.
Sì, perché su questa si può fare un giochino che non propongo di fare ora, prima di tutto per non slargarmi, poi per non fare il televisivo che ha tante sorprese. Non è così. È interessante perché comunicare un modo di approcciare le situazioni che non è necessario, anzi è opportuno, che non è necessario praticare dentro mentre succede una comunicazione. No, ma è il caso meglio di farsela a casa, in qualche modo. A casa, per strada, per i fatti propri, o non farsela affatto, secondo le tipologie. Perché a me, per esempio, diverte che confrontandomi con queste ragioni e pulsioni, per così dire, del sentire, che sono all'origine del fare radio di tipo diverso, è molto spregiudicata, insomma, molto disincagliata, ecco, molto poco controllata. Ha detto questo, va detto, se no non ci capiamo. No, non ci capiamo, non si capisce fino in fondo cosa significa fare nelle istituzioni. Non lo dico per lodarmi, ma lo consiglio vivacemente. Esistono tuttora, anche nei luoghi della cultura, per definizione, anche della cultura radiofonica, e non solo in Italia, le terze reti, per così dire, ci sono in quasi tutto il mondo, con qualche eccezione bizzarra. Per esempio, Heidi Grundmann citata, che fa Kunstradio, ha la sua collocazione, può darsi pure che sia invertito, come dire, che quello più considerato hard sia da un'altra parte, sta sulla prima rete radiofonica austriaca. È interessante. E la cosa bizzarra è che io sono stato lunghissimamente nella rete, per così dire, sbagliata. Non che dall'altra parte sia tutto giusto, però intendo dire, si ritiene che sia la rete sbagliata per molte ragioni, perfino quelle della diffusione dei dati tecnici del recettore, di come riceveva l'ascoltatore le cose. Non aveva mezzi, cioè aveva mezzi stranamente, tecnicamente più bassi della terza rete, che perlomeno ha sempre potuto fare ai tempi monofonia e stereofonia, mentre invece noi facevamo programmi di ricerca o sperimentali in monofonia, non potevamo fare nemmeno le cose stereo negli anni 70. E, sì, partiamo con, no, volevo finire un attimo questo concetto dell'onorarger e del gioco serio. D'altra parte il gioco è una componente fondamentale, insomma, come si dice, è una cosa molto seria il gioco per le persone serie. Se no è evasione e basta. Dovessi confrontarmi io, per esempio, con questa cosa, io sceglierei tre termini. Uno coincide perfettamente con quella di Honor Harger, citata oltre che amata da Stefano, ed è convivialità. La prima è una cosa che ci somiglia e non è perturbante, ma è seducente comunque. Potere di seduzione è comunque cercare di costruire una macchina desiderante, diciamo così, nel quale si desidera da parte di chi fa e si spera che si desideri qualcosa da parte di chi riceve, insomma, naturalmente. E il terzo termine che a me piace, sulle quali per il momento non mi intrattengo, è erranza, cioè la capacità di muoversi continuamente in mondi diversi, anche degli altri mondi, e vabbè. Poi dopo, ecco, questa è la cosa, questo giochetto, basare quali sono le cose che possono spingere verso un ascolto radiofonico o verso una certa tipologia di ascolto radiofonico.
Grazie per aver scelto il Violin World.
Mondo del violino.
Siamo al vostro convenience.
Latrina.
Basteranno solo few wings.
Infinito senza fine.
Bellissima, purtroppo possiamo sentire solo frammenti. È una cosa straordinaria, di uno dei vertici di una possibile arte radiofonica o libertà radiofonica, che si chiama John Rose, noto ai musicisti, che nasce musicista, ma non è solo musicista. che è una presenza proprio straordinaria nell'invenzione alla radio e della radio. Non è detto che sia la sua cosa maggiore, ma io credo che sia tra le cose maggiori, se non la maggiore, dell'atteggiamento di John Rose, il quale si dava anche degli altri nomi, faceva il dottor Rosenberg per esempio con altri, ha lavorato molto anche in Italia, ha lavorato molto con me, ha lavorato molto con altri, con Roberto Pacidalò per esempio, ma ha lavorato con tanti ed è una persona divertente che fa delle cose molto suggestive e di cui facciamo sentire un pezzetto, perché questa è una cosa nata con molte edizioni in vari paesi, per cui c'è un'edizione italiana, un'edizione olandese, un'edizione australiana, un'edizione austriaca, fatta in modo diverso, en plein air, all'aperto per strada, in interni laddove non c'era questa disponibilità di lavoro all'esterno, e fatta per quanto riguarda questo caso in un supermercato. In parte, e in parte in studio. Quindi anche i luoghi, e perfino all'interno, i luoghi del fare e del produrre erano molto diversificati. Questa è curiosa perché il titolo intero
Violin Music in the Age of Shopping.
Violin Music in the Age of Shopping. Il violino, la musica del violino nell'età dello shopping.
Product.
Siete pregati di nod.
Annuire.
Premendo l'apposito nippon.
Red button.
Vi preghiamo di scegliere tra le seguenti handshake.
Selling.
Tecniche. The foreplay.
Forestalling method.
The big yarn.
Sequence for induced boredom.
The lawyer.
The feared approach.
The boomerang attack.
Just kidding.
The hole.
The digging technique.
The ID.
Indirect denial.
The SPO.
Superior point offensive.
And not forgetting the II.
Interactive illusion.
Grazie del pensiero.
Head scratch.
E la mancanza di necessaria craft.
Volere potere.
Per spegnere la macchina.
Volevo dire, qua ci sono, ma non è che dobbiate vederle per forza, tanto più che io stesso non lo desidero fino in fondo, perché siccome sono copie uniche, chi volesse se le può pure prendere, nel senso che può trovare le mie parole o eccessive o troppo lunghe o noiose o pedanti o pesanti o infelici semplicemente, e allora prende, vede un po' di queste cose che sono sortite vecchie. Io volevo anticipare che le cose che ascolteremo, se rientriamo nel tempo, sono in massima parte, finiscono alla fine degli anni 90, quando finisce Audiobox, nel senso che andato in pensione Fava, si è troncato, non se ne è parlato più, mentre invece forse la possibilità c'era di andare avanti. Però si guardano anche alcune cose recenti, un paio di cose recenti che sembrano fuori da una stretta definizione o considerazione della radio arte, e sono due prodotti molto recenti, uno di un 3 anni fa grosso modo, è un'altra dell'anno scorso, diciamo, anzi di quest'anno, del giugno di quest'anno, no, sì, del giugno, qua giugno di quest'anno, o insomma, molto recente. È inutile che le nomini ora, perché resterebbero per aria i titoli senza ascoltare niente. Per cui, torna.
TV Shopping.
Questo è sempre da Violin Music in the Age of Shopping.
See those good in. Without the rain, I'm so bored with my life to have anything but fun. I forget about the
sempre John Rose che canta masticando, insomma.
When I buy those little sunbeams, stuff my face full all day long. Keep on humming, 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 humming,
thank you. Bene, una delle cose curiose, voglio dire, è che in generale i modi in cui si sta in rapporto al produttore primo, nel caso di un fatto istituzionale come la RAI, si sta in rapporto, non c'è possibilità intermedia, secondo me, ma se ci sono adattamenti tristerelli, tristanzuoli, ed è quella che o si è con, o si è non programmaticamente, si è comportamentalmente, linguisticamente, non so come dire, da un'altra parte. E non ci sono idee. E non è che il fatto sia la volontà di essere birichini, no, è che c'è proprio un'incomprensione di fondo, per cui se non disobbedisci non clamorosamente, ignorando direttive che esistono e controlli secondo scale gerarchiche a salire, e non fai, semplicemente perché se tu apri un colloquio di questo tipo, l'incapacità e l'impossibilità di comunicare prima di fare arte della comunicazione o comunicazione dell'arte, non lo fai. Allora devi per forza avere un tipo di disobbedienza, che sarà una disobbedienza artistica e non esclusivamente civile, non lo so, ma insomma c'è bisogno inevitabilmente di questo atteggiamento, se no non accade nulla. E tutto sommato non è un caso che questo coso tutto sommato perduri, e perduri non solo in Italia, sia chiaro. Tutti questi interlocutori all'estero con cui abbiamo coprodotto e coprodotto moltissimo, e fatto CD, e creato grandi reti, prima ancora che esistesse la rete, il network e il web, anche se lì è arrivato in tempo, diciamo, di Radio Box per poterlo fare, e sono nate proprio da questo fatto di differenze annidate, diciamo così, inserite nei vari organismi, che personalmente, vabbè, mi ha sottratto a troppo spiacevoli contatti, ma da una parte ha consentito di poter guardare un mondo francamente un tantino più ampio, visto che ci sono nazioni, l'Austria, la Germania, l'Olanda, l'Australia, il Canada, perfino il Brasile per certi versi, insomma tante altre, la Scandinavia, eccetera, che si muovono con un po' più, diciamo, con una qualche piccola riduzione di questa diversità, più che frustrante, che annichilisce, diciamo.
Zero.
Mi do più che ci diamo, perché sarebbe ingeneroso nei confronti suoi dire ci diamo, visto che sto parlando sempre, di una decina di minuti, credo, di disponibilità per finire la comunicazione, penso. Se ce n'è un po' di più, tanto meglio.
Horizontal.
Sì, no, volevo cogliere l'ultimo pezzo di discorso che stava facendo Pinotto, parlando di questa rete, questa grande rete che si era venuta a costituire anche prima del web, almeno inteso così come lo conosciamo in questi giorni, seppur già sfruttava la rete telematica come tecnologia. Una delle esperienze forse più sperimentali in termini di, che hanno spinto più in là la sperimentazione sulle possibili connessioni e macchinazioni tra i media legati alla trasmissione dell'informazione del suono, che è stata Horizontal Radio, un'operazione promossa in primo luogo dalla Orfkunst Radio come, diciamo, cervellone centrale che smistava i segnali, ma a cui poi aveva sinapsi che terminavano praticamente in tutta Europa, in tutto il mondo, e che era una grande trasmissione in simultanea di diversi punti, di diverse terminazioni radiofoniche. In Italia c'erano diverse location, Napoli sicuramente era una delle tante terminazioni italiane di questa grande macchina radiofonica, in cui c'era questa produzione di suoni in tempo reale, una trasmissione su diversi canali, via rete venivano mandate tutti i segnali alla rete centrale, diciamo, austriaca della Kunstradio, e poi da lì venivano rismistati, rimixati ulteriormente via FM, così come tutte le terminazioni in FM delle diverse nazioni coinvolte potevano riprendere il segnale e selezionare parti e rimandarli nel etere. Quindi vi diciamo un'idea che il nome esprime meglio di qualsiasi altra descrizione, cioè quella di una radio orizzontale, di una radio che sia mi pare che questo, il riferimento brechtiano è uscito diverse volte in questi giorni, una radio che era macchina di comunicazione e non solo di trasmissione.
Appunto, Horizontal Radio, una radio con qualche nota anarchica, voglio dire anche, e dove tra l'altro si pigliava, si prendeva, si coglieva i messaggi che viaggiavano su più supporti, fino alla multimediale, fino alla rete, ma anche col telefono, anche con una radio normale. In uno di questi, per esempio, era presente Isabella Bordoni, che voi avete visto e ascoltato qualche tempo fa. E secondo le esigenze dell'utenza, insomma, ognuno aveva a disposizione tutto quello che proveniva da un vasto mondo, la Russia c'era anche, e erano credo una quarantina di paesi, e prendeva quello che voleva per rilanciarlo sul proprio pubblico, diciamo.
Allora Pinotto, dato che pare che abbiamo 5 minuti, bene, pensavo, facciamo una cosa, io scelgo io un pezzo, sì, e poi un altro lo scegli tu, tanto lo scelgo io, l'avevi scelto comunque anche tu, quindi no, è indifferente, sì, no. Però penso che sia uno dei brani che vale la pena far partire, sì, che è una voce singola e che in qualche modo, diciamo sinteticamente, poi dopo diciamo di chi è un pezzo che in qualche modo sembra in qualche modo drammatizzare uno dei concetti, a mio avviso, sembra fare questo, uno dei concetti di McLuhan, cioè quello che i media in realtà non fanno altro che rifagocitare e rimasticare, ridigerire i media precedenti in una nuova macchina, una nuova formula. In questo caso parliamo del rapporto tra radiofonia e quindi voce e tipografia.
No.
Dico molto brevemente, si tratta di una, questa è il segno, è la voce rifatta da una straordinaria interprete che nessuno conosce, ma che è una caposcuola anche, ce ne sono venute altre dopo che hanno fatto cose analoghe, ma mai di questa, azzardo la parola, di questa purezza. Si chiama Gabriella Bartolomei, il titolo è Tipografia, come è stato detto da Stefano, ma non è una tipografia, un po' come uno volesse fare creare un'analogia come la Fontana Malata di Palazzeschi, che fa il suono della fontana malata. Questa è una tipografia, una macchina tipografica malata, che poi andrà a finire in un certo modo, ed è fatta con la sola voce di una sola persona, che è questa Gabriella Bartolomei. Questi singulti o queste cose sono la tipografia di Gabriella Bartolomei.
Ok, ora brevissimo annuncio, anche in questo caso facciamo prima partire il brano e poi dopo diciamo che cos'è, se non altro dicendo che è un inedito assoluto, una cosa che prodotta per la radio di un capolavoro assoluto della drammaturgia italiana, cioè esiste una versione radiofonica, appena parte capirete di chi e di cosa stiamo parlando, e diciamo giaceva negli archivi magnetici di Pinotto. Ne abbiamo fatto prima di oggi soltanto un'altra emissione pubblica a Napoli circa un anno fa, e si tratta di
Dio, Dio,
è fatto di due nomi, il nome di Dio. Non è così dei santi. Il loro nome è fatto di due attributi. Pensò al suo nome e cognome. Non basta certamente farti santo, ma è sufficiente a rincretinirti. Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna. Io sono un cretino che la Madonna non l'ha vista mai. Tutto consiste in questo: vedere la Madonna o non vederla.
Era San Carmelo Giuseppe Bene, evidentissimamente. Ma ed era Carmelo Bene della prima, o quella che sarebbe stata la prima presenza alla RAI, e che non piacque, non fu accettata, perché non significava ancora sul piano pubblico. E io ero stato mediatore, anzi mediatore di un mediatore, di cui è inutile fare il nome in questo momento, l'altro non c'è più, e manca il tempo, la solita scusa. Questa cosa fu respinta e giaceva da una certa parte. Io l'ho recuperata perché a suo tempo non avevo una copia, e per cui l'unica copia che io ho e che non posso riprodurre, ma vorrei riprodurla finalmente in un disco libro, voglio dire qualcosa, quando, fatta da Carmelo Bene, è rifiutata sostanzialmente dalla RAI. Tant'è vero che mi ero fatto autorizzare, dovevamo fare una trasmissione su questo, compreso un dibattito pubblico, nella radio giusta, cioè a Radio 3, e mi fu dalle gerarchie negato questo. Diciamo, domani ci accordiamo, però io chiarisco che questa cosa non è mai andata in onda, se no però domani ci mettiamo d'accordo. Vabbè. E allora in realtà disse no, per il momento è sospesa. Questa è una frase che purtroppo si somiglia in tutte le reti e in tutte le emittenti dove esiste un'acquisizione del consenso, magari del consenso alto, ho ritenuto tale, e non invece di quello in basso. Altra storia della musica alta, della musica bassa, della cultura alta, della cultura bassa. Beh, insomma, così andremo avanti all'infinito, e mi piace lasciare con i puntini sospensivi, senza essere lui Ferdinand Selin, voglio dire, e di lasciarla per aria, insomma, così, sospesa. E sentendo magari alla fine, solo per chiudere come sigla, nel senso che possono inserirsi gli altri, una cosa che avete già ascoltato e su cui, no, credo, vero, e su cui non diciamo niente, perché non c'è il tempo, ma insomma l'avete già sentita e quindi vale solo come sigla di chiusura. E vi ringraziamo e chiediamo scusa per il troppo.
Je croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils sont colporte entre évier et latrine, à l'heure de la mise au bac.
E Artù, evidentissimamente l'avete già sentito, ma siccome l'abbiamo mandato in onda anche noi, adesso chi volesse lo può sentire, ormai si sente dappertutto. Era stato fatto dopo la guerra negli anni 40, è andato in onda nel 78 soltanto, perché era stato, manca a dirlo, bloccato da Radio France. E allora, per ragioni molto evidenti, perché era anche, a parte tutto il resto che conta di più, anche ferocemente anti-americano. E basta, direi che l'unica cosa che possiamo dire, richiamandoci per un attimo a Honor Harger, mi sento di dire, è che in realtà c'è una cosa che somiglia alla convivialità, che è una cosa scelta da alcuni, ma che è in realtà l'esatto contrario, nel senso che lui diceva, nessuna opera d'arte, nessun intervento artistico ha mai risolto i problemi dell'umanità, della fame, delle disuguaglianze, assolutamente. Ma io mi muovo come se, con la stessa fame, e come se avessi bisogno di liberarmi di questa fame, che abbia la stessa pregnanza, la stessa sostanza, la stessa durezza, la stessa intensità, la stessa drammaticità della fame.